Siamo in diretta con Germana di Borderline Sicilia, che innanzitutto salutiamo, sentiamo se ci senti bene. Ciao Germana.
Sì, ciao a tutti.
Perfetto, allora ti abbiamo contattato anche ieri, non avevamo più tempo durante lo spazio informativo, dunque ci eravamo rimasti per sentirci oggi e iniziamo con un aggiornamento dall'isola. Sappiamo che tu non sei a Lampedusa, però un tuo compagno della tua organizzazione là sta in prima persona.
Un volontario che lavora per noi e monitora quello che succede lì a Lampedusa.
Perfetto, partiamo un po' dalla cronaca, se così si può chiamare. Cosa è successo nella mattinata di ieri? Fra l'altro sappiamo che hai anche una testimonianza diretta rispetto ai soccorsi, e poi proviamo a indagare un po' di più, anche uscendo un po' appunto dalla notizia, per arrivare un pochino più nel profondo, a tentare di capire quali siano le responsabilità, qual è la guerra quotidiana che si combatte nei mari del Mediterraneo, nelle coste della Sicilia.
Sì, per ricostruire brevemente qual è stata ormai certamente, dato tutte le notizie che siamo riusciti a recuperare nel corso della giornata di ieri, certamente questa imbarcazione è arrivata in prossimità della costa lampedusana intorno alle 2:30 della notte di ieri, quindi tra il 2 e il 3 di ottobre. Si sono avvicinati quanto più possibile alla costa, però già erano a quanto pare in avaria, per cui perdevano anche abbastanza gasolio. Questo gasolio peraltro in maniera molto abbondante si sarebbe anche riversato nel mare in maniera molto abbondante, come dicevo. Su questa nave viaggiavano, ancora il numero non è esatto, a noi risulta intorno alle 490 persone. Si trattava di un motopeschereccio abbastanza capiente, però come motopeschereccio ricordiamo che c'è, oltre alla parte esterna dell'imbarcazione, c'è tutta una parte interna del natante che solitamente è utilizzato anche per il trasporto sempre dei passeggeri. Per cui certamente questo barcone, quando poi è affondato con decine e decine e decine di persone dentro la pancia del natante. Comunque queste persone provenivano dalla Libia, erano eritrei per la maggior parte, somali. Ieri hanno smentito i mezzi di stampa che vi fossero siriani, in realtà noi abbiamo conferma che ci fossero anche dei siriani, anche perché diversamente quando riferisce il sottosegretario agli interni in una dichiarazione ieri veramente agghiacciante, dove si sostiene che i siriani non partono dalla Libia, la disconferma è il fatto che ieri, prima della tragedia, c'erano stati altri due sbarchi, uno solo di siriani, sempre a Lampedusa, e l'altro di siriani ed eritrei. Quindi la disconferma di quanto non ne sappiano veramente niente di immigrazione, di quelli che sono i dettagli del fenomeno nei palazzi del potere. Comunque, ritornando alla ricostruzione della dinamica, quando c'è stata questa avaria in mare, questi migranti, naturalmente sappiamo che per la maggior parte non sanno nuotare, comunque non hanno grande dimestichezza con l'acqua, per cui tra l'altro vi erano tantissimi bambini, ricordiamo anche donne incinta sul barcone, per cui non vedendo sicuramente nella notte la possibilità di di raggiungere con dei segnali magari le imbarcazioni piccoline che vedevano lì intorno, hanno pensato bene a un certo punto di accendere un fuoco, era ancora notte. Queste scintille di questo tentativo hanno quasi certamente acceso un piccolo focolare, non sappiamo bene esattamente di quale dimensione, però sta di fatto che queste persone si sono spaventate allontanandosi in massa da quella che è stata la zona del fuoco, hanno sbilanciato la nave, perché ricordiamo che questa imbarcazione era veramente stracolma, si parla appunto di quasi 500 persone a bordo, ed è stato facile. Tra l'altro solitamente sono imbarcazioni che non hanno un, come dire, non sono imbarcazioni nuove, sono imbarcazioni che sono state strausate per la pesca, quindi in condizioni sicuramente non ottimali. E quindi con molta probabilità questo barcone si è capovolto e le persone sono cadute in mare. Sono state a galleggiare, per chi diciamo è riuscito a farlo, cioè chi sicuramente non è stato capace di nuotare, comunque di tenersi diciamo, a galla, per circa 3 ore più o meno, fino a quando alle 5 del mattino dei diportisti lampedusani, che avevano passato tra l'altro la notte posteggiati, insomma, attaccati di vicino, attendendo poi le 5 del mattino per andare a fare una pesca diciamo, così sportiva, si sono accorti nelle mattinate che provenivano delle voci da una zona vicina a dove si trovavano loro. Si sono recati immediatamente sul posto, quindi hanno fatto veramente pochissimi metri con la barca, fino a quando non sono arrivati in questa zona e si sono ritrovati con una scena agghiacciante davanti. C'erano centinaia di persone che galleggiavano e che zambillavano dall'acqua e chiedendo aiuto, ormai stremati, e naturalmente in mezzo a loro anche cadaveri o gente che di lì pian piano piombava nel fondo del mare, perché non è stremato, non riusciva neanche più a chiedere aiuto.
Ecco, Germana, rispetto a questo, secondo le vostre informazioni, dunque i primi a capire, a intercettare, a percepire la situazione, nonché a portare soccorsi, sono stati proprio i pescatori di Lampedusa, giusto?
No, sono stati questi diportisti. Questi ragazzi sono dei ragazzi di origini catanese che da anni lavorano a Lampedusa. Hanno delle attività commerciali ed erano così fuori per una pesca diciamo così dilettantistica, questo è il periodo dei tonnetti, quindi si va certo, con piacere a pescare in questo periodo lì a Lampedusa.
E cosa vi hanno potuto raccontare rispetto invece ai soccorsi,
sì,
diciamo così, ufficiali?
Sì, la questione è la seguente. Dicevo, hanno immediatamente richiamato i soccorsi istituzionali, quindi attraverso una telefonata alla Guardia Costiera. Nel frattempo hanno cercato di segnalare la presenza di un pericolo e di un bisogno di soccorso a tutti i pescherecci che erano lì nei dintorni e che anche loro erano diciamo, usciti da poco per pescare. E infatti sono arrivati veramente tantissime persone ad aiutarli. Il tempo trascorso dalla chiamata in capitaneria di porto all'arrivo dei soccorsi è stato di circa 3/4 d'ora. Stiamo parlando di un'isola, Lampedusa, che ha 12 chilometri di diametro nella sua parte più lunga, quindi stiamo parlando diciamo, di un'isola che con un mezzo diciamo, di soccorso si circumnaviga nel giro di veramente 20 minuti, quindi non si capisce come mai questi soccorsi abbiano tardato tanto. Ma vi è di più. E cioè che il primo soccorso ad arrivare, peraltro quasi congiuntamente al primo elicottero, infatti ci sono già tra l'altro online diverse riprese della stessa Guardia Costiera, è stato di un mezzo, di un natante sempre della Guardia Costiera, che si chiama SAR, quindi è quello che veramente serve ai soccorsi in mare, per intenderci, che ci ascoltano alla radio, è quello quadrato, quella specie di gommone quadrato con i bordi quadrati, che dovrebbe servire appunto a recarsi in posti dove c'è la gente in acqua e cercare di recuperarli. Quando sono arrivati i soccorsi, i diportisti avevano già recuperato in mare 47 persone, 46 uomini e una donna, per fortuna ancora tutti vivi. Peraltro le operazioni di soccorso anche per loro, dilettanti e chiaro non esperti del soccorso in mare, è stata abbastanza pesante, a parte perché c'era il coinvolgimento e l'emozione insomma, del momento e anche insomma, molta disperazione per quello che stava avvenendo, ma anche perché le persone erano per la maggior parte intrisi di olio, di motore, di benzina, per cui scivolavano alle mani dei primi soccorritori, quindi non riuscivano materialmente, però nonostante questo sono riusciti a tirarne su una cinquantina prima che arrivassero i soccorsi. Ebbene, quando è arrivata sui luoghi questo gommone SAR, uno dei ragazzi che era a bordo, che è il capitano di questa piccola imbarcazione turistica, ha chiesto di trasbordare dalla loro barca al gommone i migranti che già erano ancora vivi e che erano riusciti a salvare in maniera veloce, in modo tale da poterli portare immediatamente al molo e loro rimanere lì e continuare a ripescare persone vive. Sarebbe stata una soluzione. Non è stato così, ma soprattutto questa imbarcazione dei soccorsi istituzionali che è arrivata, della Guardia Costiera, non si è mossa immediatamente. Questa è la cosa più grave, perché è su richiesta e insistenza dei ragazzi che erano lì, dei ragazzi lampedusani, loro hanno risposto: noi dobbiamo seguire dei protocolli, non possiamo in questo momento fare nulla, dobbiamo aspettare gli altri rinforzi.
Ecco Germana,
quindi,
rispetto
anche a delle persone che morivano, loro dovevano seguire i protocolli. Dimmi, Nicolò.
A proposito di questo, voi che tenete sott'occhio e agite su quelle coste tutti i giorni, ci puoi dire di più rispetto a questi protocolli? Ieri si vociferava, insomma, si parlava anche, sono state portate anche tramite denunce di compagni e compagne, il fatto che chi porta i primi soccorsi poi è passibile anche di denuncia per reato di favoreggiamento all'immigrazione clandestina e quant'altro. Quali sono le giurisdizioni rispetto a questi protocolli qua e le collusioni ovviamente con le varie leggi stampo legodestroide da una parte, ma con la complicità palese anche delle politiche del centro-sinistra che andavano a rincorrere verso il populismo, verso l'emergenza migranti, le politiche della destra rispetto ai soccorsi, quantomeno ai momenti di prima necessità, nel momento in cui si individua questa fantomatica carretta nel mare. Poi ce ne sarebbe tanto altro da dire, vediamo se c'è tempo.
Sì, dico, rispetto a questo argomento bisogna anche fare un po' di chiarezza, perché posto che anche io personalmente, anche la nostra associazione che rappresento, è assolutamente contraria alla Bossi-Fini e più volte insomma abbiamo chiesto veramente una revisione delle leggi così restrittive di sicurezza veramente criminali applicate in questi ultimi anni, adottate in questi ultimi anni alla destra. Italiana, in ogni caso bisogna fare attenzione, perché seppur è vero che esiste nel nostro ordinamento una norma che ha istituito, con la quale è stata istituita il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, che peraltro è applicabile anche a mare, ma non solo, però dall'altra parte abbiamo dei doveri internazionali che vengono da trattati appunto internazionali di salvataggio in mare, quindi nessuno in teoria può sottrarsi al soccorso in mare, tant'è che lo stesso nostro codice della navigazione stabilisce delle pene gravissime per le omissioni di soccorso in mare. Cosa succede? Il problema sta tutto nell'applicazione, nelle indicazioni che anche il governo ha fatto e ha dato negli ultimi anni, ma anche con degli esempi pratici, perché noi purtroppo ultimamente negli ultimi 8 anni abbiamo avuto tutta una serie di processi anche abbastanza noti, peraltro io per il lavoro che faccio sono avvocato, li ho seguiti anche personalmente. sostanzialmente processi attraverso i quali si è penalizzata il soccorso in mare e si è criminalizzato. Questo esempio, che è meglio di mille articoli di legge della Bossi-Fini che impongono, che comunque istituiscono il favoreggio all'immigrazione, ha fatto sì che i pescatori avessero paura e tuttora hanno paura di soccorrere in mare i migranti per tutta una serie di motivi. In primo luogo sicuramente perché esiste questa norma in passato e ancora oggi viene applicata per scoraggiare questi soccorsi in mare. Secondo, perché a volte succede anche, e questo lo dobbiamo dire, a volte quando dico non è il caso di ieri, però può succedere anche questo, a volte i pescatori o non sono in regola con la pesca o si trovano in posti in cui di pesca non se ne deve fare, eccetera, quindi per paura di essere poi sottoposti a controlli magari fuggono, magari fanno la segnalazione prima, però non soccorrono immediatamente. Questo può anche succedere ed è successo in passato. Però per quanto riguarda la Bossi-Fini e il reato di favoreggiamento, attenzione, perché esiste sì questo reato, ma questo reato è subordinato alla sua applicazione nel concreto soltanto a determinate fattispecie, che dovrebbero essere poi quelle da applicarsi come conseguenza alle attività di pattugliamento, attenzione, nell'ambito del sistema sicurezza, perché se è vero che esiste un pattugliamento delle nostre coste e comunque dei confini marittimi italiani, e questo pattugliamento serve, a parte i soccorsi, eccetera, potremmo anche parlare di Frontex, cioè un mondo infinito, però questo pattugliamento serve anche a rintracciare in mare quelli che sono i possibili responsabili delle organizzazioni criminali che operano nel settore della tratta degli esseri umani. Per quello dovrebbe essere, in questi casi dovrebbe essere applicato il favoreggiamento all'immigrazione clandestina, non certo ai pescatori o comunque a qualsiasi natante che si trova in acqua e che soccorre i migranti, ma qualsiasi, cioè un naufragio non ha nazionalità, un naufrago è un uomo in mare che sta rischiando la vita e che deve essere salvato, e questo lo dicono le norme di diritto internazionale.
No, sicuramente. Come dicevi tu, anche insomma le cose che si accennava, tante ce ne sarebbe da dire. Purtroppo ti dobbiamo salutare, dunque un'ultima domanda, visto che insomma siete lì sul campo. Qual è la situazione adesso, quale sarà e quali sono le cose più urgenti da fare e quale sarà il destino di chi si è salvato? Purtroppo insomma, si parla di 150 circa, non so se confermi più o meno questa cifra, naufraghi che si sono salvati, quale sarà?
Sono 150 per fortuna.
Ok, quindi, 150. Quindi confermi
sì.
Questa cifra
circa
qua?
150, mm-hmm. Sì.
E quale sarà il loro destino? Qual è l'iter che poi li vedrà?
Il loro destino, io spero che innanzitutto che sia quello di non rimanere a Lampedusa più del tempo strettamente necessario.
La situazione dei centri qual è adesso a Lampedusa? La situazione dei centri qual è adesso a Lampedusa?
Ma guarda, fino all'altro ieri, quindi giorno 2, erano stati effettuati diversi trasferimenti dal centro di soccorso e prima accoglienza dell'isola, per cui la capienza si è già stata raggiunta, però con un minimo di sforzo per qualche ora è possibile, o per un giorno in più è possibile ospitare tutte queste persone. Il discorso, la preoccupazione è innanzitutto di non farli rimanere più del tempo strettamente necessario, ma questo per legge, e soprattutto in relazione anche al trauma e alla tragedia che hanno subito. Spero che si abbia un po' di rispetto veramente anche per la fragilità in questo momento psicologica che hanno queste persone, e che vengano trasferite il prima possibile, e che vengano trasferite non in un CARA, quindi non in una situazione in cui ci sono altre migliaia, centinaia di migranti e anche la loro situazione individuale si perderebbe nel mucchio, nella folla, ma io spero che vengano attivate, se già non sono state fatte, le segnalazioni al servizio centrale STRAR per poter collocare queste persone in delle situazioni molto più vivibili, molto più umane e che permettano di farli seguire anche dal punto di vista psicologico, comunque dare loro l'assistenza che meritano.